Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini. Abbiamo adorato dei antropomorfi e fatto per millenni degli animali l'oggetto del nostro culto. Eppure la forza cosmogonica più importante sul nostro pianeta sono le piante. Sono loro le nostre ultime divinità. Sono loro ad aver prodotto il mondo così come lo conosciamo e lo abitiamo. Sono loro a mantenerlo in vita. Attraverso la fotosintesi hanno permesso di cambiare lo statuto della materia che ricopre la crosta terrestre, trasformandola in centro di accumulazione dell'energia solare. E soprattutto hanno trasformato irreversibilmente la nostra atmosfera. Non illudiamoci. Lungi dall'essere un elemento qualunque del paesaggio terrestre, le piante cesellano e scolpiscono incessantemente il volto del nostro mondo. Abbiamo molto da imparare dalla vita vegetale. Emanuele Coccia, La vita delle piante.
E proprio alle piante e a quello che possono insegnarci, dedichiamo questa nuova puntata in compagnia di Emanuele Coccia, che insegna all'École des Hautes-Études en Sciences Sociales di Parigi, e parliamo di quella che il filosofo definisce la forza cosmogonica più importante sul nostro pianeta. Sono le nostre ultime divinità, dice. Sono loro ad aver prodotto il mondo così come lo conosciamo e lo abitiamo, sono loro a mantenerlo in vita, hanno trasformato irreversibilmente la nostra atmosfera, rendendo possibile la nostra vita e quella degli animali. Il saggio di Coccia, La vita delle piante, metafisica della mescolanza, pubblicato da Il Mulino, raccoglie proprio le sue considerazioni filosofiche sul mondo vegetale e riapre la questione del mondo partendo dalla vegetazione. Inizia così un viaggio tra le foglie, in cui è racchiuso il segreto di ciò che chiamiamo clima e la struttura metafisica della mescolanza, o le radici, la parte più enigmatica delle piante, nel mondo antico assimilata alla testa e al pensiero, analogia che avrà poi il suo culmine nella tradizione filosofica e teologica medievale. E poi, naturalmente, i fiori, che invece di andare verso il mondo, lo attirano a sé in un'esplosione di conquista. Ne parliamo con l'autore. Entriamo quindi nel ricco e affascinante mondo delle piante e della loro vita segreta. Bentrovato al filosofo Emanuele Coccia.
Bentrovato a lei, grazie mille per l'invito.
Potremmo iniziare dalla distinzione aristotelica tra vita animale e vegetale, che sembra quasi ovvia, ma forse non lo è. Cos'è la vita vegetale?
Dunque, la domanda non è facile, nel senso che comunque la vita vegetale è stata definita in maniera diversa nel tempo, appunto da Aristotele in un certo modo, oggi lo è in maniera diversa. Per essere un po' breve, anche chiaro, forse la cosa che caratterizza in maniera più esplicita e più evidente la vita vegetale è l'autotrofia, cioè la capacità di nutrirsi senza dover far ricorso all'inglobamento o alla nutrizione di altri esseri viventi. E autotrofia che è garantita da quello che è il processo chimico più importante della vita vegetale, che è la fotosintesi, che è questa straordinaria capacità di, appunto, di utilizzare l'energia solare, quindi la luce del sole, per produrre zuccheri, di fatto comunque per produrre sostanze capaci di immagazzinare questa energia attraverso acqua e anidride carbonica. Questa capacità, questo processo è ciò che definisce l'intera vita vegetale, perché per esempio ne decide la struttura anatomica, perché per esempio una delle grandi differenze tra vita vegetale e vita animale è che la vita animale, siccome ha luogo soprattutto all'interno del corpo, anatomicamente si struttura sin dalle primissime fasi, sin dalla gastrulazione, come una vita che deve produrre spazi interni. Se noi ci pensiamo, tutta la nostra vita ha luogo in questi due o tre tubi che ci attraversano, che sono appunto l'apparato digerente, l'apparato respiratorio e il sistema nervoso, che sono appunto cavità scavate intorno al corpo. La vita vegetale invece, proprio perché deve catturare luce e anidride carbonica, che sono due elementi che sono appunto nell'aria, deve moltiplicare la superficie, quindi sono esseri il cui corpo ha lo scopo di moltiplicare il rapporto tra volume e superficie. La vita vegetale è una vita che vive alla superficie di sé, per esempio. Poi ci sono mille altre caratteristiche cellulari, per esempio, o anche anatomiche. Per esempio, un'altra caratteristica è il fatto che, a differenza della stragrande maggioranza degli animali, nella vita vegetale l'accrescimento non si arresta mai. E questo, per esempio, ci riconduce un po' alla definizione aristotelica. Per Aristotele la vita vegetale o l'anima vegetativa era la vita deputata a crescimento e riproduzione, mentre invece la vita animale era la vita capace di sensibilità. E in effetti una delle caratteristiche della vita vegetale, grazie ad una particolarità anatomica, sono i tessuti meristematici, è quello di non smettere mai di crescere, cioè di dar forma al proprio corpo.
Sono aspetti davvero affascinanti quelli del mondo vegetale, no? Se ci soffermiamo un attimo ad osservarli, sì, da vicino. Lei torna molto al pensiero antico, riattiva la tradizione che ha le sue origini più lontane nell'idea stoica, quindi non solo le piante sono esseri razionali, ma sono la forma di vita in cui la ragione coincide con la totalità del corpo. Quindi pensiero, corpo e ragione coincidono, idea poi che con Plotino e Agostino sarà uno dei pilastri, no, della filosofia della natura del Rinascimento.
Sì, l'idea appunto nelle sue prime forme viene formata dagli stoici, poi ha avuto un successo straordinario, appunto, come lei diceva giustamente, nella filosofia della natura rinascimentale, sarà importantissimo anche nella medicina premoderna e moderna, ma curiosamente è un'idea che ha avuto anche un'importanza straordinaria nella storia della teologia, per esempio. E l'idea è molto semplice ma bellissima, è un'idea che in realtà gli stoici hanno sviluppato per contrastare l'idea platonica della creazione, per capire perché può apparire strana come idea, però in realtà è molto giusta e molto bella. E tra l'altro è l'idea che, seguendo un corso storico abbastanza lungo, porterà poi all'idea di gene contemporanea. Perché c'è questa idea? Perché in effetti nel tardo antico, nell'antichità, per dimostrare la razionalità o l'azione razionale per eccellenza era l'azione di creazione, cioè un soggetto capace di dar forma alla materia informe. E se vi ricordate bene, di fatto, per dimostrare la razionalità del mondo, da Platone in poi si è ricorso a questa metafora, a questa immagine, per dire che il mondo è una realtà razionale. Si presuppone che ci sia stato un agente razionale, cioè un demiurgo, un tecnico, un dio per i cristiani, che è stato capace di dar forma ad una materia informe. L'idea degli stoici era: no, questa è un'idea troppo costosa anche filosoficamente, perché per dimostrare la razionalità del mondo bisogna supporre che ci sia un agente razionale o delle entità razionali, le idee che esistono al di fuori del mondo. Guardate invece quello che succede nel seme. Cos'è un seme? Un seme è una porzione di materia capace da se stesso, senza l'apporto di forze esteriori, a partire dalla sua stessa materia, di produrre forme straordinarie. Ed è appunto un'idea di creazione, un'idea di razionalità, quindi del mondo, che si oppone a quella platonica, perché è un'idea per cui il mondo crea delle forme a partire da se stesso, in maniera totalmente immanente. Anzi, il seme in qualche modo è il paradigma dell'immanenza della ragione nella materia, perché di fatto è qualcosa in cui il soggetto del pensiero e della genesi, la materia, il medio in cui la genesi, il pensiero ha luogo e anche il risultato coincidono, tutto questo porzione di materia. In fondo la pianta non è qualcosa che viene partorita dal seme, è lo sviluppo immanente di questa minuscola porzione di materia che riesce tra l'altro appunto a sopravvivere alle condizioni più estreme. Quindi appunto è un'idea interessante per due ragioni. Primo perché, o per tre ragioni. Primo perché, come lei aveva anticipato, di fatto dimostra che l'Occidente per secoli ha riconosciuto alle piante il fatto di incarnare per eccellenza delle forme di razionalità superiori anche a quelle umane. Secondo perché è un'idea appunto di razionalità immanente e di creazione immanente. Il mondo è capace, grazie a quelle che appunto in latino venivano chiamate le rationes seminales, queste ragioni a forma di seme disseminate nel mondo, il mondo è capace di produrre nuove forme senza dover ricorrere a delle divinità esteriori. E terzo perché è un'idea straordinaria di pensiero in cui il pensiero coincide con la totalità del corpo e non con un specifico organo. E questo è interessante anche rispetto al dibattito attuale. Sapete che appunto da almeno una ventina d'anni, in realtà anche di più, però una serie di botanici hanno cercato di fondare quella che viene chiamata la neurobiologia vegetale, cioè l'idea appunto che anche le piante siano esseri intelligenti. In Italia ci sono le ricerche questo grandissimo botanico che si chiama Stefano Mancuso. In America c'è un altro che si chiama Anthony Trewawas in Germania, e hanno tutti ripreso l'idea di una nota di Darwin, in cui Darwin a un certo punto dice che appunto la radice, soprattutto una parte della radice, potrebbe essere paragonata al cervello degli animali, ed è un'idea straordinaria, non solo un'idea, è un fatto, è una realtà che le piante attraverso le radici si rendono conto di quello che succede attorno a loro, comunicano con il resto del mondo vegetale, non anche appunto fungino, e si rendono conto anche della propria realtà, quindi arrivano ad essere in qualche modo autocoscienti, però in qualche modo è un'idea che continua a pensare la razionalità delle piante come a una parte del corpo vegetale, mentre invece la bellezza di questa tradizione stoica che attraversa un po' tutta la storia del pensiero occidentale era l'idea che la razionalità non è un organo, non è il cervello, non è una parte del nostro corpo, ma è tutto il nostro corpo che è razionale nella misura in cui è capace di dar forma a se stesso. E come dicevo prima, in fondo è la stessa idea, anche perché storicamente viene da lì, che continuiamo a utilizzare quando parliamo di gene. Lo che cos'è un gene? È una porzione di materia minuscola che ha una forma di razionalità immanente, appunto noi parliamo di codice, quindi utilizziamo più una metafora linguistico-informatica, però l'idea è la stessa, cioè una porzione di materia capace di produrre forme, quindi di dare un ordine razionale al vivente da se stesso senza aver necessità di un controllo esteriore, di una mente esterna.
E infatti lei ha citato le radici, sono le forme forse più enigmatiche del mondo vegetale, no? La gran parte della loro massa infinitamente grande e complessa è sotterranea, quindi non la vediamo, e già Platone aveva paragonato il nostro capo, quindi la ragione, proprio a una radice, idea che tornerà con Aristotele nel suo De Anima e che avrà grande successo nella tradizione filosofica e anche teologica medievale, poi fino alla modernità.
Sì, assolutamente, un'idea che emerge molto presto e che permette anche di definire rispettivamente il rapporto tra piante e animali, appunto questa idea che la radice sia il cervello, la testa delle piante, e quindi di pensare alternativamente o la pianta come un animale invertito o l'animale come una pianta invertita. La cosa interessante delle radici è che in realtà comunque siamo vittima in qualche modo di questa idea della radice come un elemento fondante, originario, assolutamente centrale della vita vegetale, quando in realtà anche da un punto di vista evolutivo sono organi o parti del corpo vegetale arrivate tardi, quindi non definiscono essenzialmente la vita vegetale, definiscono la vita vegetale una volta che la vita vegetale ha conquistato la terraferma. E la cosa interessante, credo in realtà, più che continuare a scivolare in questa metafora delle radici come fondamento, che è una metafora tra l'altro estremamente reazionaria, spesso usata per i peggiori fini, in realtà la radice è l'evidenza che ogni pianta vive in fondo simultaneamente due vite ed ha un corpo in qualche modo geminato. In fondo, se ci pensiamo, grazie alle radici la pianta vive simultaneamente in modo anfibio in due mondi, il mondo aereo della luce, dell'aria, e il mondo sotterraneo, octonio, appunto della terra, un mondo geologico fatto di pietra e acqua, ed è un corpo binario, una vita anfibia anche nel senso quasi gravitazionale, una parte del corpo che si spinge verso l'alto e verso il sole, e quindi nel senso antigravitazionale, da una parte c'è una parte del corpo che non solo subisce in qualche modo la forza di gravità, ma la seconda è la supera, nel senso producendo parte del corpo che va sempre più in basso, ed è un corpo speculare perché spesso è molto più grande la parte sotterranea che la parte emersa, che forse ci ricorda in maniera evidente qual è la funzione anche astronomica della vita vegetale. C'era un botanico russo straordinario che aveva detto che in fondo la funzione delle piante è quella di innestare, di incarnare l'energia solare e il sole nella terra, che in qualche modo le piante permettono alla terra di trasformarsi in una specie di colonia dell'energia solare. Ed è vero che le radici fanno questo, permettono appunto alla parte più solare, cioè le foglie, che è quella che cattura l'energia, che rende possibile la vita di quasi tutto quello che sta su terra, e attraverso la radice questa energia penetra il corpo freddo della terra in qualche modo. Quindi grazie alla radice in qualche modo la terra si lega ancora di più e si lascia attraversare dall'energia solare. Anche in senso letterale, se si crede all'origine biologica del petrolio, in effetti è grazie soprattutto alle foreste che esiste questa fonte immensa. immensa energia sotto la terra.
Ma indagare la questione del mondo, quindi a partire dalla vita delle piante, per conoscere il mondo, lei dice, abbiamo bisogno di un mediatore, e il mediatore ideale sono le piante, sono loro i veri mediatori, perché sono i primi occhi che si sono posati e aperti sul mondo, prima ancora delle altre forme di vita. In che modo possiamo partire dalle piante per indagare il mondo, Emanuele Coccia?
L'idea del libro è un'idea molto banale, in fondo, che ciascuno di noi impara quasi alle scuole elementari, a cui però forse non facciamo abbastanza attenzione, e cioè l'idea che le piante sono all'origine del mondo così come lo conosciamo e l'abitiamo, per almeno due ragioni. Primo, perché hanno contribuito all'ossigenazione dell'atmosfera e quindi permettono agli animali superiori di respirare, di vivere, e dall'altra parte appunto perché per lo stesso processo, cioè la fotosintesi, il cui detrito è appunto l'ossigeno, permettono di catturare l'energia solare, che è la fonte di energia la più importante per la vita sulla Terra, di catturare i legami chimici che verranno sfruttati poi da altri animali, quasi tutti gli animali superiori, per sopravvivere. E una volta constatata questo fatto, che il mondo è creato quasi dalle piante, cioè che il mondo in qualche modo è un giardino, ma non nel senso che è popolato in maniera massiccia dalle piante, è un giardino di cui le piante sono i giardinieri in qualche modo. Quindi studiare una pianta significa ogni volta studiare l'origine del mondo, e quindi bisogna passare per le piante per capire che cos'è il mondo, e dall'altra parte appunto studiare il mondo significa in fondo studiare quello che le piante sono riuscite a creare da questo pianeta blu.
Le foglie sono fondamentali, lei scrive, e qui torna il concetto di mescolanza, che è anche nel titolo di questo saggio, no? Mescolanza in quale forma, in quale accezione, Emanuele Coccia?
Dunque, l'idea appunto era quella di partire dalle foglie, che è il luogo in cui avviene la fotosintesi, processo grazie alla quale tutti gli animali possono respirare, e l'idea di mescolanza è declinata nel libro, soprattutto nel capitolo, a partire dalla descrizione metafisica di quello che accade ogni volta che respiriamo, che è un processo in realtà molto curioso e molto strano, perché ogni volta che respiriamo inglobiamo una parte del mondo e la facciamo nostra, prendiamo l'aria e ne facciamo una parte del nostro corpo, e al tempo stesso, con lo stesso movimento, prendiamo una parte del nostro corpo, appunto l'aria che espiriamo, e ne facciamo una delle cose che popolano questo mondo. Quindi ogni atto di respirazione è in qualche modo uno strano movimento doppio di inversione continua tra soggetto e oggetto, tra io e mondo, tra spirito e corpo in qualche modo. Infatti non è un caso che appunto la parola spirito viene dallo pneuma, viene appunto dal respiro. Negli antichi hanno sempre pensato al respiro come in fondo una delle dinamiche, delle strutture originarie di quello che chiamiamo cosmo, proprio perché in ogni respiro tutto si mescola, e soprattutto c'è un'inversione tra contenente e contenuto, soggetto e oggetto, quindi quello che noi siamo abituati a pensare come incompatibile si scambiano di posto costantemente. E il fatto che sia questo il gesto originario è soprattutto fondamentale, nel senso che è quello che è la base e che sorregge qualsiasi altro gesto, in fondo, per poter pensare, scrivere, correre, costruire, viaggiare, ballare. Tutto questo è sostenuto da questo strano atto quotidiano, e più che quotidiano, quasi che accade ogni secondo, che è il respiro, e che è un atto attraverso cui cancelliamo ogni volta le frontiere tra noi e il mondo, o le ridisegniamo in maniera diversa, e quindi ci mescoliamo con la materia del mondo e facciamo del nostro corpo più intimo una parte di questo mondo e la rendiamo pubblica.
Quindi, così come gli antichi hanno fatto del respiro l'unità trascendentale del mondo. E poi, Emanuele Coccia, c'è naturalmente il fiore, che è la parte, una parte bellissima naturalmente della vita vegetale, che è prima di tutto un attrattore, perché invece di andare verso il mondo lo attira a sé.
Sì, ci sono due cose belle. Primo, una cosa che dimentichiamo spessissimo è il fatto che il fiore è un organo sessuale, che quindi c'è questa cosa curiosa che noi siamo abituati a offrire fiori in occasioni molto importanti, a decorare, non so, persino le chiese con dei fiori, e non ci rendiamo conto che è come per esempio decorare la chiesa con degli organi sessuali di un gatto, di un cane, esattamente la stessa cosa. Quindi c'è questo strano dimenticanza, ed è questa funzione che poi spiega quello che diceva, cioè il fatto che il fiore è un organo sessuale e che il fiore è un qualcosa che deve attirare il mondo verso di sé, perché le piante a fiore sono essere sessili, che quindi non possono spostarsi, quindi non possono andare verso l'altro sesso, devono attrarre l'altro sesso verso di loro. E la cosa interessante è che non è un semplice attrattore di elementi del gamete dell'altro sesso, proprio perché c'è mancanza di mobilità o sono esseri immobili, le piante coinvolgono nei loro atti sessuali individui di altri regni, animali, insetti, oppure elementi cosmici non viventi come il vento, la pioggia. È come se appunto noi ogni volta che volessimo fare sesso dovessimo implicare appunto un elefante, un cavallo, oppure del vento. È una cosa straordinaria che trasforma l'atto sessuale, che noi siamo abituati a pensare come qualcosa di intimo, oscuro, assolutamente privato, in un concerto, una specie di oggia però cosmica. Questa è una cosa straordinaria di come appunto attorno a questo organo si concentra un turbine, una specie di vortice che deve attrarre tutto il mondo per poter poi di fatto attrarre del polline. Quindi,
è un po' questa la sua idea quindi del mondo vegetale come immersione nell'essere nel mondo?
Sì, l'idea del libro in fondo è di ripercorrere la vita vegetale in tutti i suoi aspetti, di quelle che abbiamo nominato, la radice, il fiore, la foglia, per mostrare come il mondo in realtà è una struttura di immersione reciproca. In fondo, in tutti questi casi che abbiamo nominato, c'è una strana struttura topologica per cui il soggetto è immerso nel mondo nello stesso gesto per cui il mondo è immerso nel soggetto. Per questo il mondo è una struttura di mescolanza, mescolanza non nel senso di semplice giustapposizione, di composizione, ma di compenetrazione reciproca che va talmente nei due sensi per cui non si può più dire chi è il luogo di cosa o cosa è il luogo di chi.
Ecco, Emanuele Coccia, un viaggio davvero affascinante questo che ci propone. In conclusione, con quale sguardo dobbiamo approcciarci quindi al mondo vegetale?
Ecco, uno sguardo forse di estremo rispetto e quasi uno sguardo totemico, in fondo con lo sguardo che si dovrebbe portare a chi ha reso possibile quasi tutto quello che ci circonda, in fondo dovrebbero essere quasi i nostri elementi totem, anche perché appunto concretamente non solo appunto producono il mondo nel senso che ossigeno l'atmosfera, ma quasi tutto quello che ci circonda viene dalle piante, dal legno con cui fabbrichiamo le case o le sedie, i letti, appunto al petrolio, al cibo che abbiamo sui nostri pianti. Forse dovremmo recuperare ad avere rispetto alle piante, come per gli animali, uno sguardo di rispetto totale, quasi un culto di divinità inferiori che non cessano di renderci possibile.
Grazie di cuore Emanuele Coccia e buon lavoro.
Grazie a lei e grazie.
E si conclude qui la nostra puntata con il filosofo Emanuele Coccia dedicata alla vita delle piante. Ricordo che le riflessioni proposte oggi sono raccolte nel volume La vita delle piante, metafisica della mescolanza, pubblicato da Il Mulino. Sempre per Il Mulino dell'autore segnaliamo anche La vita sensibile, sulle forme sensibili della vita diurna, dei sogni notturni, della musica che ascoltiamo o degli affetti che proviamo, ma anche di quanto parliamo, disegniamo o creiamo, insomma. Grazie di averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci anche in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia e in podcast sulla pagina RSI. Da Michela Daghini un saluto.